gli acciai, per come li conosciamo oggi, al netto ovviamente del riscaldamento globale che caratterizza il mondo più o meno dalla metà del 1800, si formano in quella che è conosciuta come piccola era glaciale, un periodo molto freddo che inizia intorno al 1300 e che appunto si esaurisce intorno alla metà dell'800. E le cause di questo raffreddamento sono diverse, sono dibattute. Sicuramente è stata un'età in cui il sole scaldava meno, poche macchie solari, sicuramente c'è stato un rallentamento della circolazione termoalina, probabilmente dovuta allo scioglimento dei ghiacciai del periodo precedente, il periodo caldo e medievale. Sicuramente nel 1257 erutta il Samaras. Cime di cime, questa sera parliamo di vulcani. Eruzione del Samaras, grosso gigante indonesiano, esplosione molte volte di molti numeri superiore rispetto a quella più famosa del Krakatoa, di cui forse parleremo dopo. Cosa succede di fatto? Le nuvole di cenere uscite dal cratere enorme del Samaras e di una serie di crateri secondari, di vulcani secondari sempre della zona indonesiana, bloccano ovviamente le radiazioni solari, cioè costruiscono una nube di polvere gigantesca. Contemporaneamente lo zolfo, sotto forma di anidride solforosa, quando arriva a livello della stratosfera, si trasforma in acido solforico, che quindi per sua natura riflette i raggi solari, quindi anche, come dire, rendendo ancora più freddo il mondo. Questa roba qua si prolungherà appunto fino alla metà dell'Ottocento e i ghiacciai, le litografie, no, i dipinti ci mostreranno come ghiacciai anche nostri, anche italiani, europei, arriveranno in quella fase a lambire il paese, lambire le vallate più interne. E questa sera ne parliamo con Ale Gorla, nostro amico, esperto vulcanologo.
Benissimo.
E ragioneremo di vulcani.
Cioè,
ciao, Gigi.
Benvenuto. Ciao. Allora, grazie, grazie. Intanto ci tengo a precisare, non fosse altro ci fosse qualche vulcanologo in ascolto, che la mia competenza in termini tecnico-scientifici è limitata. Sicuramente sono mosso da un affetto per i vulcani, da una passione, da un interesse, da una curiosità. Ho letto, un po' visitato per quanto mi è stato possibile, ma ovviamente porto il mio contributo di passione e di desiderio anche per i vulcani.
Ci salutiamo.
No, rispetto al ragionamento...
Ma anche alla puntata scorsa abbiamo parlato prevalentemente di desiderio.
Ah, vedi, non ho purtroppo ancora avuto l'opportunità di sentirla, ma...
La rimedierai presto.
Assolutamente. No, rispetto a questa questione dell'influenza delle erezioni vulcaniche sui mutamenti climatici, è un tema caldissimo, cioè che, che insomma ha tutta una serie di esempi che possono essere portati in questa serie, così anche per un minimo di aneddotica che fa sempre piacere. Possiamo banalmente partire da una delle questioni più famose che fu l'eruzione esplosiva, fu una VEI 7, ci tengo a dirlo, cos'è il VEI? È l'indice di esplosività vulcanica. E nel 1815 erutta il Tambora in Indonesia, che si trova sull'isola di Sumbawa, e questo comporta il fatto che il 1816 venga poi definito l'anno senza estate, e perché di fatto c'è un abbassamento delle temperature globali nell'ordine di 1-2 gradi e fenomeni climatici estremi. E da qui appunto parte anche l'aneddotica, per esempio la famosa questione di Mary Shelley, che si trovava in Svizzera in un cottage con alcuni amici scrittori e bloccati in questa baita a causa di forti nevicate d'estate, e decidono di fare una competizione, insomma di scrivere dei racconti, scrivere a chi scrive il racconto più spaventoso, ed ecco che Mary Shelley scrive Frankenstein, il noto Frankenstein.
Sì. Chissà se ha vinto la competizione.
Sì, probabilmente sì. E parimenti qualche storico, sempre con riferimento a quell'anno, sostiene, ma qui forse la cosa è già un pochino più fragile, sarà stato uno degli elementi che ha contribuito, che la sconfitta di Waterloo di Napoleone sia da attribuirsi anche a condizioni climatiche estreme e inattese, per cui il campo di battaglia, adesso ricordo, pare fosse intriso d'acqua, tale da impedire i movimenti delle truppe, la cavalleria napoleonica, che in una qualche misura aveva una sua agilità, e che purtroppo... Ma poi gli esempi sono tantissimi, cioè addirittura si ragiona alla famosa questione dell'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Come sappiamo, la tesi attualmente più accreditata è quella del famoso impatto del meteorite nella attuale penisola dello Yucatan. Di fatto c'è chi sostiene che abbia contribuito anche una prolungata, parliamo in termini di migliaia di anni, eruzione nella zona dell'Oceano Indiano e attuale India, quello che adesso si chiama la zona del Deccan, che ha contribuito per il fenomeno che appunto Mattia descrivevi poc'anzi, cioè delle emissioni prolungate molto consistenti di gas che provocarono appunto un ulteriore così appesantimento a livello di troposfera, credo sia la fascia corretta di atmosfera in questo caso, per cui appunto contribuì ulteriormente a il perire di flora e fauna in maniera massiccia, motivo per cui noi poi oggi siamo qui, perché appunto l'estinzione dei dinosauri poi ha consentito liberare delle nicchie ecologiche. Poi diventa un discorso che peraltro non è neanche in grado di fare.
Ma scusate, mi racconti un attimo quella storia dell'onda di pressione del Krakatoa?
L'onda del Krakatoa è fatta così. E tra l'altro è interessante perché poi qui possiamo anche parlare dell'unga tonga, unga pai.
Non vedo l'ora!
Che è una questione che ci riguarda, perché è avvenuta il 15 di gennaio, se non sbaglio. No, Krakatoa, chi non sa che Krakatoa nel 1831 dà un botto forte.
Krakatoa che si trova, ricordo.
Allora, giusto, si trova nello stretto della Sonda, se non ricordo male, cioè tra Sumatra e Giava in Indonesia, perché continuiamo a parlare di Indonesia, ma c'è un motivo, cioè l'Indonesia è una delle terre vulcaniche più attive al mondo, perché fa parte del famoso anello di fuoco, perché ovviamente, poi su questo ovviamente io dico le poche cose che so, ma qui l'esperto di questa materia ovviamente è Lorenzo, ma il tema è che è tutta la zona, no, certo, dell'anello di fuoco, è tutta una, ovviamente dov'è che si creano i fenomeni vulcanici? Tendenzialmente dove si incontrano le placche litosferiche, cioè la famosa tettonica delle placche, o se no i hotspot, che sono colonne di magma che risalgono direttamente dal mantello e che producono per esempio gli archi insulari vulcanici, quali per esempio le Hawaii. Ma più in generale l'Indonesia appunto si trova alla confluenza tra la placca australiana, se non sbaglio, e quella asiatica, per cui si creano una quantità di vulcani N.000. Il Krakatoa sta lì e nel 1831 erutta ed esplode male, talmente male che, riportano le cronache dell'epoca, l'allora osservatorio di Greenwich, pur con strumenti che ovviamente oggi ci appaiono primitivi, registrò il passaggio dell'onda d'urto dell'esplosione del vulcano per 7 volte, cioè lo spostamento d'aria prodotto dall'esplosione pare fece 7 volte il giro del globo e venne registrato 7 volte. Adesso invece vedevo con la questione dell'Unga Tonga, Unga Pai, che è quello di Tonga, che si chiama Unga Tonga, Unga Pai, perché sono due isole che sono quelle che poi avete visto nelle foto satellitari, cioè prima dell'esplosione, diciamo, erano due isole collegate da un lembo di terra e sabbia, e che adesso quella parte non c'è più e sono rimaste le due isolette che sono appunto Unga Tonga e Unga Pai, che credo sia stato registrato qua in Italia il passaggio dell'onda d'urto 3 volte, se non vado errando. E mi sono però dimenticato, la questione del Krakatoa. Cosa vogliamo dire ancora sul Krakatoa? Mi sembra che abbiamo detto molto.
Beh, banalmente sul Krakatoa, se non sbaglio, c'è una foto pazzesca di epoca, in cui...
Una foto d'epoca?
Sì, una foto d'epoca di Walter Bonatti, no? Che quando smise di fare l'alpinismo estremo che considerava lui, ovviamente estremo che consideriamo tutti, però quando diciamo smise di fare il Bonatti alpinista, iniziò a fare l'inviato di epoca tra le mille avventure, le mille peripezie. C'è questa foto pazzesca che si trova, in cui, se non sbaglio, scala il cratere del Krakatoa. È possibile? C'è questa foto.
Ma da dentro?
Sì. C'è questa foto incredibile con i vapori, no?
Certo.
No, non so cosa c'entri adesso, però rispetto al Krakatoa mi è venuta in mente questa roba qua. So che Bonatti poi qualche anno dopo fece un'altra avventura su un altro vulcano, no? Dall'altra parte.
Ma lì, io devo dire, la figura di Walter Bonatti la conosco poco, perché... diversamente da voi, non sono appassionato di montagne, nel senso di arrampicata, alpinismo e quant'altro, quindi ovviamente ho quel minimo di cultura popolare che abbiamo tutti su Walter Bonatti e poco più. Però appunto mi sono poi incuriosito la sua figura, perché appunto anch'io, vedendo questa foto di lui all'interno del cratere del Krakatoa, ho poi scoperto che in realtà è più propriamente l'Anak Krakatoa, che in indonesiano significa il figlio di Krakatoa, perché quando il Krakatoa è esploso nel 1821 non è rimasto niente. Cioè, è chiaro che il Krakatoa è un complesso vulcanico che sta sotto il mare, sotto il mare, o meglio, parte diciamo dal fondo del mare e sale. Dopodiché il Krakatoa non c'è più, adesso c'è il figlio di Krakatoa, che è l'Anak Krakatoa. E Bonatti nel 68, se non ricordo male, è stato anche qualche giorno a esplorare l'isola, e dopodiché si calò nel cratere, tra l'altro piuttosto pericoloso, perché è uno dei vulcani più attivi al mondo e anche uno dei più monitorati, dei più pericolosi, e qualche anno dopo poi andò in Africa e entrò anche nel cratere del Nyiragongo. Nyiragongo è un vulcano che all'epoca era in Zaire, adesso è il Congo.
Non perché si è spostato il vulcano.
Non si è spostato il vulcano, ma sono evidentemente, insomma, cambiati gli
equilibri
geopolitici. E che tra l'altro è un vulcano che ha una sua particolarità che io trovo assolutamente affascinante, ed è un vulcano che mi piacerebbe prima o poi nella vita visitare, perché è uno dei pochissimi vulcani al mondo che ha un lago di lava visibile. Nel senso che tutti ci immaginiamo spesso il vulcano come nei fumetti, che tu ti affacci al cratere e vedi il lago di lava, così non è tendenzialmente, fatto salvo in alcuni casi, che sono appunto il Nyiragongo. Poi i laghi di lava tendenzialmente vanno anche a fasi, nel senso che dipende anche un pochino dalla spinta della camera magmatica, quindi non è che il lago di lava è sempre visibile, ma tendenzialmente nel Nyiragongo, oppure ad esempio c'è l'Erta Ale, che è un altro splendido vulcano che si trova in Etiopia, c'è un vulcano in Antartide che si chiama Erebus, c'è il Kilauea alle Hawaii, che spesso il lago di lava è colmo ed è assolutamente visibile, appunto questo fenomeno che a mio avviso è assolutamente suggestivo e meraviglioso.
Pazzesco, sì, sì, sì.
Ma e quanto è salutare affacciarsi a guardare questo lago di lava?
È pericoloso, nel senso che ovviamente i fumi sono tossici. Tendenzialmente dovresti farlo quantomeno con una maschera antigas, insomma, di un certo livello. Poi è chiaro che
anidride solforosa, monossido di carbonio, no, sono gas che non fanno molto bene se respirati per lungo periodo. Ma Ale, io so che in questi anni in cui ti sei appassionato di vulcani e vulcanologia hai anche girato un sacco. E l'ottima Sabrina Muñoz, che so anche conosci per aver letto il suo libro, in Draghi Sepolti inizia il suo viaggio attraverso i vulcani dell'Italia dicendo che ogni vulcanologo ha un vulcano a cui sarà legato per sempre. Per lei il suo vulcano è un vulcano in Tanzania, un vulcano pazzesco che eruta lava a basse temperature dal colore grigio, un posto che spero che un giorno ci andremo anche insieme a vedere. Ma per te qual è il tuo vulcano a cui rimarrai per sempre legato?
Guarda, non ero pronto.
Grazie per la domanda.
Sì, esatto, non ero pronto e non ci ho ragionato, ma così distinto ti direi Ligen, che è questo vulcano in Indonesia che ho avuto in sorte di visitare e che non so se avete visto quello splendido documentario che uscì nel 2005 che si chiama Working Man's Death, che sono 5 capitoli dei mestieri più faticosi al mondo. Uno di questi capitoli è dedicato appunto a Ligen, perché quando tu visiti questo cratere vulcanico, che è enorme, che è un vulcano attivo, peraltro al cui fondo c'è un lago vulcanico meraviglioso, ci sono delle miniere di zolfo a cielo aperto e ci sono questi lavoratori evidentemente indonesiani che lavorano in una situazione dal punto di vista appunto dell'esposizione a fumi tossici spaventosa ed è, ma non tanto ovviamente per loro, ma quanto la suggestione del luogo, è un posto meraviglioso come pochi posti ho visto al mondo, davvero suggestivo. Un altro vulcano che mi è rimasto assolutamente nel cuore, non che poi ne abbia visti così tanti, ma è anche recente perché è stata la mia unica è stata la prima volta che ho visto un vulcano in eruzione davvero, cioè con un'eruzione, è stato il Vulcano della Palma, dove sono stato così in visita, una fugace visita a ottobre. È un vulcano che ha iniziato a eruttare, se non mi ricordo male, alla terza settimana di settembre più o meno, e l'eruzione è stata dichiarata chiusa a dicembre, forse addirittura giorno
esatto.
E io sono stato giù a inizio ottobre e effettivamente non avevo mai visto un vulcano che erutta con le fontane di lava alte centinaia di metri, le colate di lava nella notte che scendono dalla cima, dai fianchi della montagna. E quello sì, anche quello mi è rimasto, più che altro quello è quasi uno spettacolo che emotivamente è quasi spaventoso, cioè perché il rumore dell'eruzione è una cosa che quasi supera la suggestione visiva, nel senso che veramente la si sente a chilometri di distanza, senti la terra che trema e vedi una spaccatura nella montagna da cui esce fiamme, fuoco, fumo e ripeto colate di lava che peraltro piuttosto velocemente vanno a mare.
Se hanno anche inghiottito molte case, no?
Moltissime, moltissime. Infatti io prima di andare mi ero anche posto il problema di non... Poi c'è ovviamente il tema che lì c'era tutta una serie di persone che stavano subendo questa eruzione. Il mio era palese turismo vulcanico, quindi insomma, ho provato anche a sincerarmi che questa mia visita non venisse ritenuta inopportuna. E così non era effettivamente. E anche perché poi è un'isola che vive di turismo e quindi in realtà l'indicazione era venite, perché tanto l'eruzione c'è e a noi se smette di esserci turismo alla Palma è un problema grosso e quindi sì, cioè
no, io volevo tornare verso l'Italia, verso casa nostra e chiedendoti così un passaggio sui vulcani italiani. e anche invece tornare sul terreno propriamente alpinistico, no? Perché prima, prima della registrazione, chiacchierando così, si parlava, no, dei mostri delle nostre Alpi, no? Il Monte Bianco, il Monte Rosa, l'Adamello, e sulla loro formazione, cioè in qualche maniera si discuteva sul fatto che, cioè, in qualche modo quasi tutte le montagne sono state dei vulcani, sono dei vulcani, come funziona? Ti c'era che i graniti, ma poi invece, contraddicendomi immediatamente come ci piace fare, rispetto alle ultime notizie sul Serro Torre, no, Lore, il granito del Serro Torre, la formazione di quel gruppo montuoso lì, mi piacerebbe approfondire un secondo questa questione.
In che modo è apparente il Serro Torre a un vulcano? Nel tempo, nel modo? Prego, illuminateci.
No, Lore, illuminaci assolutamente.
Beh, il Serro Torre è, a parte essere una delle montagne più belle del mondo, se non la più bella del mondo, è anche uno dei più belli esempi di granito esistenti. Il granito è una roccia magmatica, quindi che si origina da una lava, proprio come, diciamo, le varie colate che possiamo ritrovare sulle pendici dei vulcani. Però il granito si è raffreddato molto lentamente all'interno della terra prima di arrivare in superficie. E quindi ha avuto il tempo di formare all'interno della lava questi piccoli cristalli che col passare del tempo si sono ingranditi e hanno originato quella che è appunto uno dei massicci cristallini più belli del pianeta, su cui il granito è una delle rocce su cui noi scalatori, diciamo, più ci piace scalare di più, diciamo, hanno più grip quei cristallini su cui noi riusciamo ad attaccare le dita hanno impiegato milioni di anni per formarsi, ed è una roba che secondo me vale la pena ricordare, nel senso che la lava che sgorga da un vulcano e arriva in superficie nel giro di pochissimo tempo si raffredda. Quei cristalli per formarsi hanno impiegato un tempo di migliaia, centinaia di migliaia di anni, è una roba affascinante, no? Nel senso, sono entrambi due pezzi di roccia solidi, quando ce l'abbiamo in mano magari non riusciamo a percepire la differenza, però diciamo hanno una storia alle spalle che è completamente diversa, un lasso spazio temporale di raffreddamento che è completamente diverso, ed è una delle robe più affascinanti forse della geologia dal mio punto di vista.
Sì, comunque da questo punto di vista il fascino anche probabilmente che i vulcani esercitano su di noi è anche legato al fatto che forse è l'unico, non so, ditemelo, è uno dei pochi sicuramente eventi geologici di cui possiamo essere testimoni, no? Nel senso che da questo punto di vista quello che dicevi te, no? Le ere geologiche, la stratificazione, gli eventi, insomma, hanno tempi enormi a dire poco.
Sì, impercepibili per noi.
Cioè, per la vita media di un essere umano non sono percepibili, invece l'eruzione del vulcano, lo spostamento del vulcano, no? Cioè l'Etna che cambia la sua altezza un po' a seconda delle eruzioni che hanno, ma secondo me molto...
Esatto. Come ci diceva prima Ale, Krakatoa è esploso in un attimo, cioè è scomparsa l'isola. Il Serro Torre per formare quel granito ha impiegato decine, centinaia di migliaia di anni. Cioè, abbiamo una formazione e la scomparsa di una montagna in due lassi temporali completamente diversi e entrambi sono prodotti originati da lave. Non so dove ci può arrivare, però secondo me è bello spunto di ragionamento, no?
Se pensi che alla Palma questa eruzione vulcanica, l'ultima, ha creato di fatto le più nuove terre emerse attualmente in circolazione, cioè perché ha creato due penisole che prima non c'erano e che adesso ci sono, e tra l'altro ti dà anche la misura di come nascono, banalmente vedi come si sono formate le Canarie, come si sono formate le Azzorre, come si sono formate le Hawaii, come si è formato, cazzo ne so, la Île de la Réunion vicino a Madagascar, e lo vedi in diretta. E anche questo, appunto, come dicevi, è uno degli elementi assolutamente affascinanti.
Però impariamo da quello che dice Lore del fatto che il granito, quello che conosciamo noi, ha bisogno di tempi diversi. Quella orogenesi che vedi succedere non è quella, certo, che porta alle montagne di granito a cui noi siamo affezionati. Cioè il Monte Bianco, il Serro Torre, questa roba qua, non sono state fontane di lava, certo, solidificate, sono rimaste dentro una montagna a raffreddare con i suoi tempi e poi con calma si sono estratte. Qui sono due orogenesi diverse.
Esatto, ora per dirla proprio in maniera spicciola, e tra l'altro nell'unico modo in cui siamo in grado di dirla, cioè un magma può raffreddarsi molto lentamente all'interno della Terra e dare origine ad una roccia intrusiva e quindi tutti i vari tipi di rocce granitoidi, oppure arrivare in superficie, sulla superficie terrestre o sul fondo del mare e raffreddare in maniera molto veloce e non avere quindi tempo di formare delle rocce con cristalli, abiti cristallini ben formati e formare quelle che sono conosciute come le lave, quei prodotti diciamo ibridi tra amorfi e cristallini. Addirittura sui fondi degli oceani, quando arriva la lava, si formano queste forme stranissime fatte a cuscino, famosissimi pillow lava, di cui anche in Italia abbiamo alcuni esempi vicino all'Etna, da Citrezza per esempio, mi pare, se mi ricordo bene. Questi sono proprio esempi di come la lava si raffredda in maniera istantanea per contatto dell'acqua e fa questa forma diciamo tondeggiante e si impigano una sull'altra.
Va bene, ci sentiamo un pezzo?
Mi sembra.
Dai, ci sta.
Ci sentiamo un pezzo e ci sentiamo subito dopo.
Sì. Fanny, hai un pezzo da lanciare?
Dai, io che non ho ancora detto niente perché non so assolutamente niente e quindi devo stare solo ad ascoltare questa sera. Lancio un pezzo dei Boxering Club, da un disco molto bello che si chiama Aloha Krakatoa. Non so bene che collegamenti abbia poi con le questioni vulcanologiche. E il pezzo si chiama Babo, ed è questo qui. Allora.
abbiamo detto una un'importante carrellata di nomi di vulcani. Alcuni li sapevamo, Krakatoa l'abbiamo sentito dire tutti quanti, altri invece sono assolutamente sconosciuti, cioè sfido.
Certo.
Però invece c'è una messa incredibile qua in Italia di vulcani di cui abbiamo sentito parlare, di cui quantomeno dovremmo aver sentito parlare. L'Etna, il Vesuvio, lo Stromboli, c'è molta multidisciplinarità anche attorno a queste montagne vulcani e orogenetisti e come dire roba che mette le mani nella storia. Parliamone un po', come sono fatti dal punto di vista vulcanologico, cosa ci dobbiamo aspettare da loro.
Allora, intanto la doverosa premessa è che mi insegnano i vulcanologi, io lo leggo e apprendo, che se c'è una materia in cui è difficilissimo fare previsioni è la vulcanologia, nel senso che gli stessi vulcanologi sono sempre molto prudenti nel fare stime e previsioni di possibili eruzioni e intensità delle eruzioni, proprio perché dipende da talmente tanti fattori e soprattutto sono fenomeni che si sviluppano sottoterra, e per cui è molto difficile, e per questo motivo i vulcani italiani, che sono quelli che hai citato tu, sono appunto vulcani attivi, perché l'Italia è un paese molto vulcanico, sono molto monitorati con tutta una serie di strumenti meravigliosi dall'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ovviamente. E per esempio, in Italia abbiamo uno dei vulcani più attivi al mondo, che è lo Stromboli, nel senso che lo Stromboli, come sapete, è una meravigliosa isola che fa parte delle Eolie, e che è un vulcano che dall'epoca storica, cioè da che ne abbiamo traccia, ha avuto anche dei periodi di quiescenza, ma tendenzialmente il suo ciclo ordinario è che ogni pochi minuti fa un botto, cioè esplode, emette materiale tendenzialmente gassoso, talvolta anche delle piccole colate laviche, ogni tanto si verificano dei parossismi. I parossismi sono quei fenomeni per cui appunto c'è un'esplosione un po' più intensa con maggior rilascio di materiale vulcanico. E lo Stromboli è un vulcano meraviglioso, sia da visitare, proprio perché tra l'altro è anche molto suggestivo, è quest'isola in mezzo al mare, poi tra l'altro appunto uno coglie l'isola, ma in realtà il vulcano, se non ricordo male, la parte emersa è sui 900 metri, poi ce ne sono altri 2000 dal fondo del mare, quindi insomma una montagna che è alta quasi 3000 metri. Tra l'altro appunto c'è anche poi questo dibattito sulla questione delle montagne più alte del mondo, adesso apro una piccola parentesi, perché per esempio se le montagne si misurano nella loro estensione da dove iniziano, detto in termini tecnici, in realtà non sarebbe l'Everest la montagna più alta del mondo, ma credo sia il Mauna Kea, cioè se non vado errando, Lore, correggimi, che è un vulcano hawaiano che preso dalla base, cioè dal fondo oceanico, sono quasi 10.000 metri.
Quindi se invece mi viene dal centro della Terra, non so cosa, in Ecuador, sì. Siccome la Terra è schiacciata sui poli, quindi all'equatore è più grassa,
esattamente,
la montagna la vetta più distante dal centro della Terra, una montagna di cui, perdonatemi, mi sfugge il nome, in Ecuador,
circa sull'equatore,
proprio sull'equatore.
E lo Stromboli, cioè se uno ha voglia di vedere un vulcano attivo, è molto facile. Tra l'altro adesso purtroppo da qualche anno, dal 2019, prima si poteva arrivare fino a 750-800 metri, cioè affacciarsi sui crateri, adesso non è più possibile perché nel 2019 è morto un ragazzo in seguito a un parossismo, perché insomma scappando, credo, non ricordo bene come sia andata, sì. Credo che sia caduto scappando, perché appunto c'è un parossismo in corso.
Sì, due forti parossismi d'estate, al secondo purtroppo.
E quindi adesso non si può più arrivare ai crateri, ma insomma anche da dove si arriva è molto interessante, è molto bello da vedere. Poi sempre in Italia ovviamente abbiamo il Vesuvio, che di nuovo l'ultima eruzione, se non ricordo male, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944, che è un vulcano che è ritenuto non già uno dei più attivi, ma sicuramente uno dei più pericolosi al mondo, proprio perché è la presenza umana sulle pendici, sulle pendici, sì, del vulcano, cioè è densamente popolato, e quindi in caso di un fenomeno parossistico o di un'esplosione violenta sarebbe molto difficile, insomma, mettere in sicurezza e evacuare la popolazione. Per questo motivo è strano monitorato. E
ma che tipo di preavviso sono in grado di avere i nostri scienziati?
Beh, ci sono degli indicatori di una possibile eruzione dal fatto che viene monitorata l'emissione di gas dai crateri, e quindi quando aumenta l'emissione di gas è già un indice che potrebbe sta succedendo qualcosa, e soprattutto poi i terremoti, perché ovviamente il fenomeno dei terremoti è intimamente correlato a movimenti di magma nella crosta terrestre che producono appunto terremoti, e quindi nel momento in cui tu hai una progressione puoi anche immaginare che potrebbe verificarsi un'eruzione. Dopodiché, ripeto, non è matematica, ecco, è sempre molto complicato. E sempre in zona Napoli ci sono i campi Flegrei, che è un supervulcano. Poi sulla definizione di supervulcano ovviamente chiedo aiuto a Lore, ma insomma è in pratica una caldera vulcanica con un diametro di decine di chilometri. Una caldera vulcanica tecnicamente deriva dal collasso dell'edificio vulcanico sulla camera magmatica in una qualche misura, per cui sprofonda, rimane una caldera da cui un'immagine in testa, immagino ce l'abbiamo tutti, e di nuovo i campi Flegrei sono un supervulcano attualmente attivo, nel senso che oltre ad esserci diversi crateri che c'è una solfatare e quant'altro, dopodiché ci sono fenomeni di abbassamento e elevazione del suolo.
Il bradisismo,
bravissimo, tanto ci stavo girando intorno perché non mi ricordavo assolutamente la parola bradisismo, benissimo, fenomeni di bradisismo ben percepibili, nel senso che ci sono stati dei sollevamenti anche negli ultimi decenni nell'ordine del metro, due metri, tre metri, ecco, non parliamo di centimetri, cioè proprio il suolo che si alza e che si abbassa in una maniera rilevante. E tra l'altro mi piace dirlo, io ho conosciuto i campi Flegrei perché ero un ascoltatore attento di Radio Radicale, e Pannella nella sua conversazione del domenicale ne parlava molto spesso della questione dei campi Flegrei, dei rischi per la popolazione in caso appunto di eruzione. Poi scendendo abbiamo l'Etna, che l'Etna credo sia forse il vulcano attivo più alto di Europa, non vorrei dire una sciocchezza.
Assolutamente.
Di sì, che anche ieri tra l'altro stava
in Italia. La montagna più alta di Spagna, che
è il Teide. Il Teide sono 3.700 qualcosa, mentre attualmente l'Etna è sui 3.300 qualcosa.
Sì, 3.380.
Sì. E appunto l'Etna è un vulcano che tra l'altro dal punto di vista geologico, al limite ci racconterà Lore perché è molto complicato, io non sono in grado di ricostruire come diavolo si sia formato. Ho detto, l'Etna è molto attivo, cioè anche ieri stava eruttando, ultimamente sempre dal cratere di sud-est, che adesso viene chiamato il Bad Boy, perché appunto è quello più attivo, quello che rilascia più lava. È una zona che però, diciamo, intorno al cratere dell'Etna e sulle falde non ci sono grossi insediamenti umani, quindi tendenzialmente, perché poi qui dovremo anche parlare dei tipi di eruzione, cioè nel senso che tendenzialmente questo è un vulcano che è fusivo, cioè non esplode, cioè produce colate laviche, per cui tra l'altro è anche difficile che una colata lavica proceda a velocità molto elevate, quindi normalmente si riesce ad avvisare la popolazione e normalmente i morti, ecco, soprattutto con particolare riferimento all'Etna, non ci sono. Ci sono danni ovviamente alle infrastrutture e quant'altro, ma l'Etna, ripeto, nel 2021 ha avuto diversi fenomeni eruttivi, alcuni anche consistenti e molto belli da vedere. Poi tutte le eolie sono vulcaniche, poi c'è tutta la questione dei vulcani sottomarini.
C'è una grave minaccia.
No, ho premesso che
siamo tutti in pericolo. Cioè, scoop di Civencine questa sera, che siamo tutti in pericolo.
Allora, qui ci ricolleghiamo a due questioni: la questione dei maremoti, ovviamente, che è intimamente connessa alla questione dei vulcani, perché tornando per esempio al Krakatoa. Cioè, il Krakatoa che poi tra l'altro credo di aver detto una sciocchezza, perché mi sovviene adesso che ho detto 1831, ma è 1883. In realtà. Eh no, mi chiedo scusa, anche un po' l'emozione di quella. Krakatoa abbiamo omesso di dire che fece 40.000 morti. Non 40.000 morti per l'eruzione in sé, ma per il maremoto che si produsse, che raccontano le cronache storiche, insomma, onde fino a 40 metri, e quindi spazzo via villaggi, insomma, sulla, sulla costa giavanese, sulla costa di Sumatra e quant'altro. E la questione del, del, dei vulcani sottomarini in Italia, nel Tirreno, per esempio, il Marsili, che è questo gigante, che è una montagna, un vulcano che sta più o meno, credo sia alto, tra i 2.500 e i 3.000 metri, una più verso i 3.000 metri, ed è un vulcano attivo. Dopodiché, diciamo che è nel Tirreno, se non ricordo male, un poco sopra le Eolie, poco sopra Stromboli, verso la costa napoletana, se non ricordo male, correggimi Lorenzo se mi sbaglio. E Marsili, però, in realtà, tutta questa ansia da maremoto, leggevo, perché ripeto, io non ho nessun titolo per sostenere una tesi o l'altra, non posso che riportare quel che leggo, che in realtà non ci sia questo rischio, intanto perché quel che pare è che è un vulcano che attualmente ha un tipo di eruzione effusiva, quindi non esplosiva, ma soprattutto perché si trova a 500 metri sotto il livello del mare, la cima. I rischi, si dice, sono correlati a un'eventuale frana, nel senso che nel momento in cui ci fosse un'eruzione particolarmente violenta e franasse parte dell'edificio vulcanico, la grande massa di roccia in movimento sott'acqua potrebbe produrre degli spostamenti tali per cui dei maremoti, ma ripeto, comunque a quel che leggo pare che attualmente non vi siano grossi motivi dell'arte. Invece un altro vulcano
sottomarino... Uno scoop che è durato 6 minuti.
Sì, però
ha creato tensione. Ha creato tensione.
È viscerato. No, l'altro, beh, questa è più aneddotica, l'altro vulcano sottomarino molto, molto, molto simpatico che abbiamo diciamo, a largo delle coste siciliane verso l'Africa, nel canale di Sicilia, è quello che ha prodotto nel 1800 Fischia, di nuovo, a questo punto non azzardo date perché non vorrei dire una sciocchezza, che ha prodotto la famosa isola Ferdinandea, per cui a un certo punto è emersa un'isola in pochi giorni, e tra l'altro in pochi giorni, in poche settimane, ha raggiunto dimensioni agguagliate.
1831.
Mi sembra di ricordare. Vedi, allora okay, è proprio confuso il Krakatoa con l'isola Ferdinandea. Quindi nel 31 emerge quest'isola dal nulla, e che peraltro, ripeto, se non sbaglio, raggiunge anche poi a un certo punto sul livello del mare una sessantina di metri, diverse centinaia di metri di ampiezza e quant'altro, e immediatamente si apre una questione geopolitica, per cui, se non sbaglio, prima gli inglesi, in ordine di tempo, vanno a metterci una bandiera inglese, dichiarandolo territorio inglese, poi arrivano i francesi che fanno la stessa cosa, e nel frattempo i Borboni, che all'epoca stavano in Sicilia, protestano perché ritengono che appunto ultimamente appartenga ai siciliani. Il tempo di discuterne e di cercare una soluzione, di fatto poi i meccanismi erosivi dovuti alla forza del mare comportano che l'isola scompaia di nuovo. E quindi, insomma, però attualmente in zona comunque rimane un vulcano attivo, per cui è una zona che viene monitorata, e ogni tanto
se ci fosse da piantare una bandiera,
se ci fosse qualcuno, sarà pronto. Barchetta meravigliosa. Tra l'altro, una cosa simile, adesso però non mi ricordo i dettagli, successe in Islanda di nuovo nella seconda metà del secolo scorso, per cui appunto comparse un'isola. E...
Sì. Fenomeni geologici che possiamo vedere, come dicevamo prima.
E l'Islanda, che tra l'altro è una terra che, per chi avesse curiosità di vedere dei vulcani da questo punto di vista, perché l'Islanda, voi mi insegnate, è diciamo la dorsale medio atlantica emersa, cioè è l'incontro della, o meglio, le dorsali medio atlantiche, ripeto di nuovo Lore, aiutami, sì. È dove si produce un nuovo fondo oceanico,
sì, e come...
vai Lore.
No, come avevi già perfettamente tu detto prima, i vulcani sono presenti sulla Terra sostanzialmente in tre tipi differenti di situazioni: ai margini delle placche o in margini, diciamo, divergenti, quindi due placche che si distanziano, e quindi proprio nel caso di cui stavi parlando tu adesso, in placche convergenti, complesso fenomeno della subduzione, e sono i vulcani italiani del sud Italia, quindi l'Etna è collegata a quello, l'isola Eolie e quant'altro, oppure diciamo sorgenti di magma profondi all'interno delle placche, come dicevi tu, gli hotspot, e quindi le isole Hawaii, quindi diciamo sorgenti di magma che sono diciamo più profondi delle placche e quindi che non sono soggette ai movimenti delle placche stesse, quindi diciamo sulla superficie noi vediamo col passare del tempo questo vulcano che si sposta perché la sorgente rimane ferma mentre le placche sopra si spostano. Da una parte abbiamo i vulcani vecchi che pian pianino vengono erosi e sprofondano sotto il livello del mare, e dall'altra parte abbiamo dei vulcani nuovi che sono ancora sotto il mare che poi diventeranno le nuove isole Hawaii. E questo, diciamo, sono i tre tipi di vulcanismo principali. Poi ne sono altri, ma noi come sempre non siamo in grado di dirli, però mi sembra già un buon punto di partenza per la grandissima nostra trasmissione.
Io se posso mi introduco in maniera furtiva per fare un piccolo collegamento, ovvero che rispetto a Stromboli esiste un articolo che è molto 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 apprezzato di Bernard Amy, che si chiama Stromboli, il cammino di pietra, il cammino di fuoco, scusate, il cammino di cenere, e un articolo del 75 dove appunto Bernard Amy col suo stile sempre un po' colorito, artistico, ogni tanto quasi un po' esoterico, racconta di sue avventure, esperienze in quel appunto del sud Italia. E il buon Giampiero Motti, che tra l'altro traduce l'articolo in italiano per la rivista della Montagna, ne parla come del migliore articolo di Amy, quindi si trova su internet, se avete modo vi consiglio di andarla a cercare.
È un piccolo abstract di cosa parla? Parla di alpinismo, parla di storia, parla di grigliate di pesce.
E Bernard Amy ha un suo stile particolarissimo dove mescola sempre un po' tutto quanto in maniera... appunto al limite tra il suggestivo e lo spirituale. Io non sono un grande amante, però cioè, sono articoli che vanno letti per capirli a pieno. Io non sarei un buon presentatore dello scritto. Fate prima a cercarlo.
Ok. Dai, ci sentiamo un altro pezzo e poi ritorniamo qui.
Stop! Perfetto, perfetto.
Grazie.
Torniamo in diretta, capitolo 19 di Cime di Cime. Abbiamo parlato di diversi vulcani, ovviamente il limite dei vulcani, di cui abbiamo discusso stasera, il limite geografico, nel senso che sono vulcani terrestri. Ci piacerebbe adesso approfondire un attimo la questione, allargarla. La montagna più alta del mondo è l'Everest, è questa cima.
Oh, no, Lea.
Sì, oppure questa cima di cui nessuno sapeva niente prima, pochi minuti fa, nell'Ecuador. Ma invece sappiamo con discreta certezza, ovviamente con la certezza che ci possono garantire gli strumenti di cui siamo in possesso, che il monte più alto del sistema solare.
Sì, il monte più alto del sistema solare. Lo annuncio io.
Siamo onorati.
È l'Olympus Mons su Marte, che misura 25 km di altitudine, effettivamente, e quindi è un vulcano a scudo.
25.000 metri.
Ah, sì.
25 km, sì, 25.000 metri, certo. E la base è enorme, cioè, insomma, quando male parliamo di un diametro intorno ai 600 km, per cui leggevo che chi si trovasse diciamo a scalare l'Olympus Mons in realtà se ne accorgerebbe a malapena che sta salendo una montagna, perché ovviamente è talmente ampio che dal punto di vista anche dell'orizzonte non vedi la cima, nel senso che c'è la curvatura del pianeta e quindi ti sfugge la dimensione di quel che stai facendo, ed è una montagna che si apprezza tendenzialmente dallo spazio, perché ne cogli le dimensioni, l'altitudine e la grandezza. Però è una cosa che a me affascina profondamente. Poi sentivo l'altro giorno in un podcast Elon Musk che faceva questa previsione per cui, a suo avviso, il miglior scenario possibile è l'uomo su Marte tra 5 anni e il peggiore è l'uomo su Marte tra 10 anni, e quindi non possiamo escludere che appassionati alpinisti
un nostro ascoltatore sia voi
prima o poi salirà alla vetta dell'Olympus Mons.
Cioè, dopo le vie più facili, dopo le vie dirette, dopo le vie a goccia, cioè dopo la caccia, no, ai monti più alti del mondo per vie diverse, potremmo essere testimoni della caccia al monte più alto del sistema solare.
Ma tra l'altro, chissà se rispetto a quanto è difficile sopravvivere su Marte, scavare questo monte è più difficile, o è a quel punto, cioè, capisci? Cioè, è così difficile rimanere vivi su Marte che a quel punto fare una scalata diventa una cosa irrisoria.
Sì, sì, anche perché lì sarebbe,
non lo so,
sarebbe una lunga camminata.
Ma fa freddo, cioè, su Marte fa freddo.
Fa freddo.
E sul monte fa più freddo che in fondo?
Per forza,
no, non lo so.
Idea. Marte l'atmosfera ce l'ha.
Diamo ai nostri amici marziani di
mini verde. Comunque, secondo me, in cima all'Olympus Mons ci arrivano con una piccola navicella spaziale.
Sì,
non ci arriveranno quei
rampelli. Sì, sì, è ben più. Però non c'è neve, credo.
Non c'è neve.
È ben più probabile. È
molto meno romantica la corsa in mondo guardo.
Comunque, se digitiamo temperature Marte su Google, dicono che su Marte non piove da vari miliardi di anni e fa molto freddo.
Ah, quindi non dovremmo neanche troppo lamentarci di questo inverno secco senza precipitazioni, cioè allargando lo sguardo.
Tutto sommato, se allarghiamo lo sguardo va bene così.
Questi nostri soliti problemi localisti.
Sì, sì, sì.
Comunque ci scrive Enrico, un nostro ascoltatore, e ci ricorda che il monte in Ecuador più distante dal centro della Terra è il Chimborazo.
Certo, anche abbastanza famoso.
Il lotissimo Chimborazo.
Siamo abbastanza ignoranti. Ma invece di, sempre rimanendo sulla galassia, ormai abbiamo preso la tangente,
è un satellite, una luna galileiana di Giove, ed è attualmente il corpo celeste dal punto di vista vulcanico più attivo del sistema solare, cioè è caratterizzato da fenomeni vulcanici diffusissimi dovuto, credo, alle spinte mareali di Giove, questa ve la vendo come l'ho letta ovviamente, e quindi di nuovo affascinantissimo. Poi credo che in realtà su Io un atterraggio, che poi non sarebbe un aioaggio, certo, sia piuttosto complicato, perché rispetto a Marte, che ha già delle condizioni proibitive, credo che andare su Io sia piuttosto difficile.
Non ci andremo nei prossimi 10 anni, non nei prossimi 5
anni. No, sicuramente no, sicuramente no.
Beh, si conclude un'altra meravigliosa puntata di Cime di Cime.
Si conclude un altro capitolo di Cime di Cime e, caro Ale, tocca farti la domanda che facciamo a tutti gli ospiti di Cime di Cime. Nel tuo caso sarà un pochino modificata, posso permettermi, non abbiamo discusso prima nella riunione redazionale, ma noi chiediamo a tutti gli amici che ci vengono a trovare un vino da stappare, un libro da leggere e una via da salire, da ripetere. Nel tuo caso potremmo chiedere un vulcano da vedere, un vulcano da visitare, insomma.
Un vulcano da visitare? Beh, bisogna capire se vogliamo andare lontano.
Quello che vuoi.
O spazio, cioè, ci vicino.
Sei, cioè, tu che decidi dove andare.
Da visitare, che però... Vabbè, secondo me se uno c'ha la scimmia di vulcani deve andare in Indonesia, cioè immediatamente in Indonesia, e seguirsi tutto l'arco insulare e fa un'indigestione assoluta di vulcani. Ma anche, poi ecco, personalmente io, a me piacerebbe molto andare alle Hawaii, perché il Kilauea è un vulcano attivo, c'è il lago di lava e deve essere fighissimo da vedere. Comunque tutte le Hawaii sono straordinarie.
Se ce ne devi dire uno, perché il gioco è questo.
Allora ti dico il Kilauea, allora, guarda.
Ci sta. E invece il libro da leggere?
Qualunque, anche noi sui vulcani.
Beh, no, vorrei dire un libro sui vulcani, cioè
un libro
sui vulcani che è... sono due in realtà, se posso dirne due. Uno è Krakatoa 1883, non so se l'hanno tradotto in italiano, credo di sì, il giorno che il mondo esplose, una roba simile, cioè. Ed è un libro meraviglioso di Winchester che in tipo 400 pagine dice: ma cosa c'è da dire per 400 pagine sul Krakatoa del 1883? E invece dice delle cose meravigliose. E l'altro è un libro, e a questo punto mi consento anche di citare un documentario, mi allargo infinitamente. Chi avesse voglia di sapere qualcosa di più sui vulcani, guardi assolutamente Into the Inferno di Herzog. E lui è accompagnato durante tutto il documentario da Clive Oppenheimer, che è un vulcanologo giovane inglese molto bravo, il quale ha scritto Eruption That Shook the World, credo sia solo in inglese, forse l'hanno tradotto, non ho idea, però è un libro di nuovo meraviglioso, denso di informazioni, di aneddoti, di curiosità, ma anche con un taglio un po' scientifico che anche uno come me, che non ha magari troppe basi di geologia, riesce a comprenderlo e ti restituisce un quadro d'insieme assolutamente affascinante.
L'ultima domanda che ti manca è un vino da bere.
Ah, io tra l'altro di vini non so assolutamente nulla.
Neanche di vulcani.
Esatto. Quindi. Io per diverse estati sono stato un fanatico del Verduzzo. È una roba pesante.
In cartone.
Per cui per me, quando tornavo al mare...
È andato bene fino adesso.
Non deve mancare una bottiglia di Verduzzo.
Un cartone.
È in vetro. No,
ah, è ottimo.
In vetro, a mio avviso buonissimo, e quindi se devo consigliare un vino, io che non sono esperto di vini, segnalo
Verduzzo in frigo,
perché diversamente non sarebbe benissimo.
Va bene, vi ringraziamo, vi salutiamo, noi siamo Tommy, Matto, Masa, Fanny e Lore, nostro ospite Ale Gorla, vi salutiamo, vi ringraziamo per aver ascoltato ancora una volta Cime di Cime e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.